Modem.
È facilissimo quando sei online mostrare il tuo corpo in maniera differente, cambiando l'angolazione, la postura, risucchiando tutto, oppure anche l'editing. In più, tendenzialmente alle persone piace mostrare il miglior lato di sé, però proprio per questo motivo mendica di paragonarti. Sono splendida, splendente,
io mi amo fino a... Ciao, sono Valeria, ho 13 anni e la mia vita è perfetta. Sono la migliore a scuola, sono amica di tutti, tutti credono in me. Ma io ho un po' paura di deluderli ed è da un po' di tempo che ho iniziato a mangiare meno. Mi piace avere qualcosa sotto controllo e mi sento forte quando vedo i numeri scendere sulla bilancia e riesco a resistere alla fame. Ciao, sono Valeria, ho 14 anni e mi hanno ricoverata in ospedale. Avevo il battito a 30 e i medici dicono che ho rischiato la vita.
Originalità americane. Concorso di bellezza maschile fra i bagnini di Miami Beach. Come si vede, la giuria è composta di queste belle ragazze che, pur essendo arbitre severe ed esigenti di questo originale concorso, non sanno reprimere il loro entusiasmo per il prescelto.
Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Io non sono cattiva e che mi disegnano così.
Un mondo fatto di ragazze sexy e bellissime, ragazzi affascinanti e muscolosi, sicuri di sé, con vite spettacolari che passano il tempo a divertirsi in compagnia di una moltitudine di super amici durante viaggi strepitosi, in luoghi idilliaci, mangiando cibi degni della tavola di un re, in alberghi di lusso, viaggiando su macchine costosissime, vestiti sempre all'ultimissima moda. C'è molto, moltissimo di tutto questo sui social oggi, ma pur sapendo che la vita reale non è davvero così, quanto può pesare il confronto con questo mondo patinato che viene mostrato sui social, sulla soddisfazione per la propria vita, sull'immagine di sé, sulla percezione della propria identità, per una categoria in particolare, e cioè gli adolescenti. Ne parliamo oggi a Modem. Buongiorno e benvenuti, io sono Amanda Pfendler, con me oggi a curare la regia video e audio della puntata ci sono Mladenka Radic e Renato Amadò. Cercheremo di capire con alcuni ospiti esperti che si occupano del tema e soprattutto con alcuni ragazzi della terza C del liceo di Lugano 3 quanta consapevolezza c'è tra gli adolescenti in particolare della differenza tra reale e virtuale, chi è maggiormente a rischio di finire schiacciato dal senso di inadeguatezza e quali sono o possono essere le strategie messe in atto consapevolmente o inconsapevolmente per gestire questo gap tra il mondo mostrato sui social e la vita reale, fra l'immagine che si vuole mostrare di se stessi e quello che davvero si è. Un tema, lo dico subito, che è stato scelto dai ragazzi stessi per questa puntata speciale di Modem della durata di un'ora, trasmessa dallo studio 6 di BES, uno studio che ci permette di accogliere l'intera classe della terza C del LILU 3. E i ragazzi che sentirete al microfono si intercaleranno fra di loro, ogni volta vi presenterò chi ha preso la parola. E quindi per iniziare direi che la prima domanda va fatta a loro, in questo caso a Grazia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Perché avete scelto questo tema?
Allora, abbiamo iniziato a fare questa attività con il docente di storia che ci ha proposto appunto questa intervista e dopo aver fatto vari temi abbiamo scelto questo perché è sicuramente un tema che ci tocca tutti molto, soprattutto in questo periodo che viviamo sui social e tra virgolette anche ci cresciamo.
Quindi la relazione tra quello che si vede, tra l'identità social e quello che si è, ma prima di affrontare diciamo quelli che possono essere gli aspetti problematici di questa relazione tra l'identità social appunto e quella reale, vale la pena fare un passo indietro. Qui coinvolgo subito la nostra prima degli ospiti esperti, Chiara Ferrero, buongiorno.
Buongiorno.
Psicologa e psicoterapeuta dell'adulto e del giovane adulto, collabora al progetto Satisface, progetto che ha l'obiettivo di misurare e analizzare la percezione dell'immagine del proprio viso e la relazione tra questa e il mondo digitale. Un progetto che nasce da una collaborazione tra l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e la Facoltà di Biomedicina dell'USI. Dunque, Chiara Ferrero, vi concentrate sull'immagine del viso, sui social, sui selfie, che conosciamo tutti, dove l'autore e l'oggetto dell'immagine sono la stessa persona. Ma allora il selfie, questa identità social anche del volto, che cosa rappresenta? Non è solo una foto?
No, assolutamente no. Infatti tutti i questionari da cui abbiamo preso questi dati, la prima fase è stata cambiata completamente, perché la domanda era: ti fai selfie? E i ragazzi rispondevano no. E poi c'era una domanda dove presentavamo diverse tipologie di selfie, con l'amico, col panorama, con la famiglia, ed erano tutti sì. Quindi abbiamo capito che l'immagine che noi avevamo del selfie un po' vecchio, io da solo, allo specchio, magari solo col telefono, era molto cambiata. Quindi il selfie è assolutamente qualcosa di molto dinamico che i ragazzi, ma anche noi un po' più grandi, usiamo con tantissimi scopi diversi.
Quindi, è un modo per presentarsi.
Assolutamente.
Buongiorno anche a Rosalba Morese.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Ricercatrice e docente della Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, opera nell'ambito delle neuroscienze sociali, in particolare per quanto riguarda l'analisi degli effetti sul cervello dell'uso dei social. Ecco, l'identità sociale, la relazione con gli altri attraverso le immagini e i social e i post fa parte di una ricerca identitaria che è tipica del periodo dell'adolescenza.
L'identità rappresenta un aspetto fondamentale, la costruzione identitaria durante l'adolescenza, e il nostro cervello, quando si occupa di fare questo lavoro incredibile, lavora anche in qualche modo sull'immagine. È proprio una rappresentazione che il nostro cervello ricostruisce rispetto a delle caratteristiche, delle qualità che noi ci attribuiamo, in cui noi ci riconosciamo. Quindi sicuramente un'immagine, parliamo sempre di immagine, la nostra identità è l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e il nostro cervello la ricostruisce in maniera dinamica.
Saluto anche Valeria Vedovatti, buongiorno.
Buongiorno.
Lei della sua immagine ha fatto anche un mestiere, è un influencer da vari milioni di follower, è autrice anche di libri e ha più volte tematizzato anche nelle sue pubblicazioni sui social la difficoltà ad accettarsi. Ma prima di tutto una curiosità per chi appunto ne ha fatto anche in parte un mestiere, perché presentarsi, mostrare la propria vita sui social?
Io ho iniziato quando ero piccolina, a 14 anni, in modo totalmente spontaneo, per gioco. Ero tra l'altro in un periodo personale molto difficile, quindi ero costretta a stare a casa e mi divertivo così con questa videocamera a interpretare delle scenette di vita divertenti. E poi piano piano ho iniziato a raccontare anche qualcosina di me, ma gradualmente. Lo scopo non è stato all'inizio parlare di me, ma divertirmi e insomma svagare un po', e poi ho capito l'importanza anche del seguito che piano piano ho iniziato ad avere, e ora ci tengo anche a parlare di altri tipi di argomenti che mi stanno a cuore, però ecco, è iniziata per gioco.
Saluto anche, così abbiamo fatto il giro del tavolo, la nostra ultima ospite per quanto riguarda gli esperti, Sara Fumagalli, buongiorno.
Buongiorno.
Psichiatra e psicoterapista, direttrice sanitaria della clinica psichiatrica Santa Croce Orselina. L'identità, le identità social, che impatto hanno sugli adolescenti, considerando appunto, come dicevamo poc'anzi, che l'adolescenza è quel momento clou nella vita in cui si costruisce un'identità?
Indubbiamente l'adolescenza è un momento clou per la costruzione dell'identità. Credo che però sia importante pensare che è giusto anche che in adolescenza ci sia una sorta di ideale di sé, quindi potenzialmente anche un ideale virtuale, perché no? La cosa importante è che esso si sia però costruito su delle basi che hanno a che fare con la nostra corporeità, ed è quella vissuta, sperimentata, sentita, con le sensazioni, il movimento, e soprattutto anche con le relazioni con l'altro, dove non si parla solo di reciprocità ma anche di sincronicità, a intendersi che quando si è nel mondo virtuale io comunico con qualcuno che non è lì, mi risponderà fra 5 minuti, un'ora, e quindi non siamo allineati, non ci stiamo non stiamo condividendo quello che stiamo vivendo e questo crea un gap evidentemente.
Quindi diciamo una relazione, diciamo l'identità si costruisce anche sulla relazione. Qua ci arriveremo in corso di puntata, forse un'altra domanda a Grazia della terza C, un aspetto che accomuna molto i giovani, forse più che gli adulti, è avere più profili social, più identità. Ecco, come mai? Perché ci sono magari tante Grazia o tre o quattro Grazia sui social?
Sì, allora io credo che ormai tutti abbiamo uno o più profili Instagram, per esempio TikTok, perché secondo la nostra idea c'è un profilo dove si è più seri, quindi si mostrano foto più serie, più normali, e mentre ci sono altri profili che usiamo, per esempio noi li chiamiamo il privato, cioè che è un profilo appunto chiuso e che viene accettato da un numero di ristretto di persone, e dove postiamo solitamente video divertenti, le nostre serate, e cosa mangiamo, cosa facciamo durante la giornata.
E la sensazione è che queste varie identità siete sempre voi?
Sì, sì, solo che in un profilo si vede più una persona distante, una persona più seria, mentre nell'altro profilo si vede come si è veramente, cosa si fa durante la giornata e così.
Rosalba Morese, in fondo questo è quello che succede anche quando noi interagiamo con le persone normalmente, non siamo la stessa persona a casa come sul posto di lavoro oppure in un momento in cui magari dobbiamo essere particolarmente educati o attenti a qualche aspetto. Quindi sembrerebbe tutto abbastanza normale, no? Che ci sia anche questo sui social, ma nel cervello di un adolescente c'è la capacità proprio a livello diciamo fisico di distinguere chiaramente quello che è l'identità virtuale ed eventualmente, come diceva la dottoressa Fumagalli, la possibilità di sperimentare delle identità e quella che poi è l'identità reale.
Le neuroscienze ci danno insomma un contributo molto importante perché sappiamo ad oggi che durante l'adolescenza c'è una parte fondamentale del nostro cervello, che è la parte frontale, che noi abbiamo appunto in questa parte anteriore della testa, che finisce la sua maturazione intorno ai 23-24 anni. Ormai è una conoscenza nota, abbastanza divulgata, e questa parte del cervello in realtà ha delle funzioni che sono fondamentali, tra cui ad esempio anche quello che è la distinzione tra me e l'altro. Cioè fa parte di alcuni circuiti, il nostro cervello funziona per circuiti. Quindi quest'area cerebrale è fondamentale, questa prefrontale, così chiamata, per non soltanto per aiutarci a capire se c'è rischio, se il nostro comportamento è adeguato, appropriato o meno, ma anche per riuscire a creare una distinzione a livello di esperienza tra la mia identità, la mia esperienza e quella dell'altra persona. Ovviamente cosa succede? Che quest'area del cervello che non è ancora maturata, ovviamente è un po' succube, diciamo così, della parte più emotiva, che invece è quella proprio deputata per le emozioni. Quindi abbiamo tutta questa parte di maturazione che è una fase work in progress, che sappiamo che finirà a un certo punto, no, della storia evolutiva dell'individuo nella sua piena maturazione. Quindi è interessante perché delle ricerche ci dicono che in realtà proprio anche il processo identitario e come noi ci rappresentiamo come identità viene in qualche modo sviluppata proprio da quest'area frontale, una parte specifica che si occupa proprio di questo, anche della distinzione tra me e l'altra persona.
Quindi una parte che nei ragazzi ancora è diciamo in fase di costruzione e di sviluppo. Mi piacerebbe allora chiedere a Valeria Vedovati, che tra l'altro avevamo anche sentito nella copertina iniziale, se oggi, che comunque diciamo l'esperienza sui social ha già un certo periodo di tempo, la Valeria che si vede sui social, l'identità social di Valeria è la stessa della Valeria di tutti i giorni.
Allora, sicuramente nessuno fa vedere il 100% della propria vita sui social. Io, avendo iniziato proprio per gioco in modo spontaneo, ho sempre mostrato inizialmente la parte più divertente di me, poi mi sono aperta su diverse altre sfaccettature, quindi quello che condivido sono io. Non è il 100% di me, sicuramente ci sono cose che magari dico solo a mia mamma oppure tengo per me e ho bisogno di 2 anni per metabolizzarle io e poi magari le racconto, insomma... Non racconto tutto magari subito, scelgo quello che voglio raccontare, però insomma poi come lo faccio sicuramente è autentico, perché è come un diario e in primis è una cosa che faccio perché mi piace, e quindi non lo faccio per gli altri, non racconto una cosa per gli altri, ma perché voglio farlo io. Se mi mette a disagio, se non mi sento pronta a raccontare una determinata cosa, semplicemente non lo faccio. Quindi ecco, sicuramente non c'è il 100% di me, ma ci sono io.
Ma quello che c'è è autentico.
Esatto.
E c'è stato mai un momento in cui si è forse resa conto, magari anche a posteriori, in cui quanto aveva, diciamo, deciso di mettere sui social non corrispondeva più a quello che lei era o si sentiva in quel momento?
Io appunto sono cresciuta e ho avuto tutta la mia fase di adolescenza pubblica, diciamo, perché ho iniziato appunto a 14 anni, ora ne ho 22, e quindi in questi anni sono cambiata tantissimo, sono cresciuta tantissimo, sono cambiate tantissime cose anche all'interno della mia vita, e quindi questa cosa dell'identità un po' l'ho sofferta ad un certo punto, perché le persone mi hanno conosciuta da bambina come la bambina sbadata e casinista. Crescendo mi sentivo diventare un po' più donna, ma mi sentivo quasi in colpa a cambiare magari il tipo di contenuto che portavo, eccetera, perché sentivo che le persone erano legate a quella Valeria. E quindi c'è stata proprio una fase intorno ai miei 18-19 anni in cui mi sono completamente persa, perché non capivo quale fossi io e quale fosse la Valeria che gli altri volevano, e c'è stato appunto un momento in cui mi sono dovuta riallineare, capire in primis chi sono io, cosa voglio io, e poi tornare a raccontarlo con naturalezza, perché alla fine è questo che mi piace fare. In quel periodo non mi piaceva neanche tanto, non mi veniva neanche naturale il condividere chi ero, perché dovevo forse capirlo prima io.
Interessante. Dunque, fondamentale nell'adolescenza, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato alcune delle nostre ospiti, è la costruzione e nella costruzione dell'immagine di sé è la relazione con l'altro, no? Perché chiaramente c'è lo sguardo che noi portiamo su di noi, ma c'è anche lo sguardo che gli altri portano su di noi. E allora a questo punto coinvolgo un'altra allieva della terza C del liceo di Lugano 3, Allegra, buongiorno.
Buongiorno.
È più severo, perché chiaramente nella relazione c'è anche il giudizio, è più severo lo sguardo che si ha su se stessi o lo sguardo che gli altri hanno su di noi?
Ma secondo me alla fine i due si influenzano l'uno con l'altro, perché alla fine tu puoi avere una certa idea di te che però gli altri ce l'hanno diversa, e a seconda di come ti senti dopo il tuo pensiero viene influenzato da quello degli altri. Per esempio, io mi sento... non mi sento bene con me stessa, anche gli altri lo pensano, quindi io lo penso ancora di più. E secondo me le due cose si sovrappongono, non ce n'è una che... cioè, vanno di pari passo.
E uno dei due sguardi, quello che ognuno porta su di sé, rispettivamente quello che gli altri portano su di noi, quale dei due pesa di più?
Ma alla fine, secondo me, quello che noi abbiamo di noi. Perché gli altri magari possono anche cambiare la loro opinione, ma noi rimarremo sempre con l'idea, noi siamo in questo modo, anche se cerchiamo di cambiare, comunque il nostro è il più severo, secondo me.
Abbiamo sentito anche Rosalba Morese, che un po' quanto ha detto Allegra rispecchia anche quello che diceva Valeria Vedovatti sul fatto di avere a un certo punto quasi una difficoltà a gestire quelli che sono gli sguardi che gli altri portano su di noi, hanno di noi, rispetto a quello che magari è l'immagine che abbiamo, e quindi c'è questo cercare di... Valeria ha dovuto fare un po' una pausa a un certo punto, anche solo mentale. Lo sguardo degli altri, chiaramente in un mondo come quello dei social network, gli altri diventano sempre di più, no? Adesso nel caso di Valeria chiaramente ci abbiamo dei numeri che non sono quelli classici, però è un pubblico che si allarga, un pubblico tra l'altro che può anche essere anonimo, però c'è allo stesso tempo, abbiamo detto, un'interazione limitata tra noi e gli altri, perché appunto non c'è, come diceva la dottoressa Fumagalli, una risposta immediata, oppure non c'è lo sguardo, la mimica facciale, ecco. Quindi ricordiamo, interagire con gli altri sui social non è interagire sugli altri nella vita reale.
Esattamente, la cosa che ci dice oggi la scienza, in particolare le neuroscienze sociali, che noi appunto abbiamo questo circuito che si chiama cervello sociale, che è come se fosse qualcosa che possiamo allenare, come quando andiamo in palestra, no? Quindi noi abbiamo questo circuito che ci permette di socializzare, di stare con gli altri, ci permette un po' quello che diceva prima Allegra, quello che io penso pensa l'altro, io mi sento vista e percepita così. In realtà si occupa proprio di tutti questi meccanismi, questi processi. Cosa succede? Che noi abbiamo questo bellissimo circuito, e come quando si va in palestra, no, ci alleniamo, nella vita reale è molto sollecitato, è come se facessimo un circuito completo, per intenderci. Nella vita virtuale non abbiamo tutte le informazioni che abbiamo nella realtà, quindi non abbiamo l'espressione facciale, non abbiamo la distanza per il personale, non abbiamo la comunicazione non verbale, quindi è come se facessimo una scheda parziale, non facessimo tutto l'allenamento. Questo cosa vuol dire? Che nella vita reale sicuramente noi siamo molto più sollecitati, abbiamo molte più informazioni che riusciamo anche a integrare, e ci alleniamo meglio questo circuito che si chiama appunto cervello sociale. Ovviamente possiamo avere un tot, no, di interazioni, perché comunque ci stancano, le emozioni ci stancano e il nostro circuito viene iper sollecitato. Noi sappiamo che più la nostra rete è maggiore, questo dalle evidenze ce lo dicono, più siamo abili, abbiamo sviluppato meglio questa nostra capacità.
Chiara Ferrero, poi c'è quell'aspetto appunto dello sguardo che io ho su di me, e lì ci può essere, diciamo, il lavoro di scegliere consapevolmente che cosa postare per cercare di piacersi anche personalmente di più quando si ha una propria immagine sui social.
Certo, assolutamente. Quello che io presento sui social, su questa cosa qua io ho un potere molto più grande alla fine, perché io esco, gli altri mi vedono, come dicevano i ragazzi, hanno un'immagine di me, si fanno un'idea, mi vedono a 360 gradi muovermi. Non posso nascondere tutto, mi posso truccare, posso vestirmi come voglio io, però ci sono delle cose che, anche se non vorrei, vengono viste. Sul social, alla fine, come diceva anche Valeria, io metto quello che voglio, che non vuol dire che deve essere finto, però decido io. E come diceva anche Grazia, ho un profilo dove c'è una parte di me che è comunque vera, però c'è solo quella parte lì, il resto lo metto magari da un'altra parte. Uso un filtro, non lo uso, ne uso 10. Non necessariamente non è vero, è un mio modo di presentarmi ed è un mondo dove ho un potere di scelta molto più grande in un qualche modo.
Ma questo, Sara Fumagalli, può funzionare molto bene questo meccanismo di scelta consapevole? Insomma, ognuno di noi si mette in posa anche in una foto normale per cercare di dare il meglio di sé, però a un certo punto, se io inizio a guardare ripetutamente le immagini, l'immagine del mio volto, del mio aspetto fisico, del contesto che ho postato, e lo confronto magari con quanto vedo su altri profili social oppure con quello che è il mio ideale di immagine di me stessa, alla fine, a lungo andare, questo confronto rischia di essere, cioè rischio di perderci sempre, non sarà mai, non raggiungerò mai quello che vorrei davvero che ci fosse sui social e poi di conseguenza nella vita reale.
Sicuramente sì, e lo scarto a volte è anche molto doloroso. Tuttavia, di nuovo, il problema non credo che sia nell'identità social di per sé, quanto poi dell'uso che ne facciamo. Quindi molto bene che ci sia uno spazio per il social e uno spazio per la vita reale, dove mi sperimento, dove vivo, dove vado, come diceva Grazia, a fare le mie serate, e uno spazio invece che è il virtuale. Laddove viene a mancare il confronto costante con la realtà, soprattutto in fase di vita dove, come diceva Rosalba, il nostro cervello non è ancora abbastanza allenato, lo lascio indietro in qualche modo, no? Lo lascio insufficientemente addestrato a diventare abile in alcune competenze, e quindi poi quando la vita me le propone io non sarò in grado di sostenerle, ma non perché ho dei problemi, semplicemente perché sono rimasto un po' indietro in quella crescita che nasce proprio dalla relazione col concreto, con la relazione.
Ecco, e sempre sull'aspetto del confronto, si è seduta con noi adesso Lucia, benvenuta anche a te. Su questo confronto anche di quello che si vede sui social, di questa vita magari degli altri che sembra perfetta, appunto pieni di amici, sempre in perfetta forma, può svilupparsi un senso di inadeguatezza o di insoddisfazione per quello che si è?
Sì, allora io sono molto d'accordo con quello che ha detto la dottoressa, perché penso che il problema non siano i social, ma più che altro come li utilizziamo e quello che decidiamo di pubblicare, postare
perché possano vederlo gli altri. Infatti molto spesso creiamo un'immagine di noi che sappiamo che non è vera, facciamo vedere solo una parte della nostra vita, magari le vacanze belle che facciamo, i bei posti dove andiamo, le belle persone che abbiamo conosciuto, ma non facciamo mai vedere l'interità della situazione. Cioè molto spesso ci restringiamo a dire questo non è interessante per gli altri e non è una cosa che gli altri vorrebbero vedere. E secondo me è appunto questo che crea un senso di inadeguatezza quando si guardano magari i profili degli altri. Cioè tu sei cosciente della tua situazione, sei cosciente che tu non hai una vita perfetta, ma guardando il profilo degli altri puoi avere magari il pensiero di dire ok, loro vivono una vita bellissima, hanno tutto quello che vogliono, vanno ovunque. E quindi secondo me questo è il problema, ed è il fatto di compararsi con una realtà che in realtà non è vera, cioè che non si basa su niente.
Ma sapendo che ognuno di noi posta il meglio di sé, come diceva anche Valeria Vedovatti, non c'è anche la consapevolezza che gli altri fanno altrettanto?
Cosa di postare?
Di postare la parte, diciamo, migliore della propria vita. Cioè quando io guardo le immagini degli altri dovrei essere consapevole che la loro vita non è davvero così.
Sì, però ci sono effettivamente persone che hanno una bellissima vita e che quindi devi saper distinguere quando si tratta di magari una foto che è photoshoppata, una vacanza che è avvenuta, non è avvenuta quest'estate ma è avvenuta ad altre persone in altre circostanze, o quando effettivamente è così la loro vita. Cioè ci sono molte situazioni diverse secondo me.
Valeria Vedovatti, lei appunto ha fatto, diciamo, del postare il suo mestiere, e chiaramente immagino che il numero di gente che la segue abbia un suo peso per, diciamo, la sua professione. C'è quindi in un certo modo anche l'esigenza di scegliere in modo accurato cosa postare, come postarlo, o magari decidere di avere una sorta di copione in quello che è una storia per avere un maggiore seguito, oppure lei, diciamo, spontaneamente posta quello che si sente indipendentemente da poi quelle che possono essere le reazioni di chi la segue?
Dipende molto dal tipo di contenuto. Per quanto mi riguarda, ci sono contenuti che registro in 2 secondi, che mi vengono in mente il secondo prima e pubblico il secondo dopo, cioè che è tutto molto istantaneo. Magari mi succede una cosa, una figuraccia, dico no raga, vi devo raccontare questa cosa. Oppure ci sono progetti che voglio abbiano una qualità diversa o un fine diverso, e quindi magari mi metto lì, scrivo i vari punti che voglio trattare. Quindi dipende molto dal tipo di contenuto, però per quanto mi riguarda quelli più autentici, più fatti a caso tra mille virgolette, sono i migliori. E anche se si vuole guardare a livello di numeri eccetera, premia sempre secondo me la spontaneità, perché le persone si sono un po' stancate di tutte queste costruzioni e ricercano in realtà la vicinanza e il ritrovarsi in quello che vedono.
Chiara Ferrero, ci può essere l'aspetto, diciamo, negativo del sentirsi inadeguato rispetto all'immagine cioè quello che si vorrebbe essere, che poi magari non si è, oppure rispetto a quello che possano gli altri, però nell'esprimersi sui social e magari appunto modificare una foto piuttosto che mostrare una parte di sé piuttosto che l'altra, ci può essere anche del positivo, cioè può essere un modo per esprimersi?
Assolutamente, può essere un primo tassello per imparare ad esprimersi, perché come diciamo mancano dei pezzi rispetto alla relazione reale, però alcune persone fanno troppa fatica e quindi può essere un primo passo, un esercizio banalmente. Può essere un modo per andare a in un qualche modo mettermi una traiettoria di dove vorrei arrivare. Magari non ci sono ancora, chi mi conosce veramente sa che non sono ancora arrivato lì, però posso cominciare a metterlo sui social, posso cominciare a proiettarmi lì. Quindi è anche uno strumento con cui si possono fare tanti esercizi molto interessanti che, come dicevano, se utilizzato in maniera positiva in questo versante, può veramente darmi una traiettoria verso qualcosa dove voglio arrivare, che non necessariamente mi porta ad avere un confronto di sconfitta, ma di stimolo invece.
Quindi Sara Fumagalli, l'identità social anche come una risorsa?
Assolutamente sì, se viene usato in modo come se fosse un'immaginazione creativa. Sentendo parlare queste ragazze mi veniva in mente che sembra che stiano scrivendo tanti libri in realtà, no? Quindi una grandissima capacità che viene espressa attraverso questo, come pure anche quello che diceva Valeria rispetto allo scrivere un diario, quindi la capacità di fermarsi, riflettere e farsi la domanda: chi sono io? Adesso devo scriverlo e quindi non posso non saperlo. Quindi questo è molto interessante, ricordiamoci di riportarlo poi nel reale.
Quindi diciamo aspetti negativi, aspetti positivi. Noi siamo giunti al termine della prima parte di Modem, diamo spazio ora all'attualità e torneremo tra una decina di minuti. Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'offensiva a Gaza verrà intensificata, così il governo israeliano che prepara anche la risposta all'attacco missilistico degli Houthi di ieri. Inflazione in aprile in Svizzera allo 0%, dunque stabile sia rispetto ad aprile 2024 sia rispetto allo scorso marzo. Tre domeniche senza auto per la Klöntal, spesso soffocata dai turisti, la decisione della Landsgemeinde di Glarona. Israele sta pianificando in coordinamento con gli Stati Uniti la risposta militare all'attacco missilistico lanciato ieri dallo Yemen contro l'aeroporto di Tel Aviv. Nel frattempo il gabinetto di sicurezza ha anche appena approvato l'espansione dell'offensiva a Gaza e il nuovo meccanismo per la distribuzione degli aiuti umanitari nell'enclave palestinese bloccata da Israele da oltre 2 mesi. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Non c'è stata nella notte la risposta militare di Israele, che molti si attendevano, al missile lanciato ieri mattina dagli Houthi che ha colpito il perimetro dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, provocando alcuni feriti, ma non tarderà ad arrivare. Sarà inoltre in coordinamento con gli Stati Uniti e prenderà di mira anche l'Iran, considerato lo sponsor principale del gruppo yemenita. L'hanno deciso il premier Benjamin Netanyahu ed i suoi ministri. Gli attacchi degli Houthi provengono dall'Iran, ha scritto il primo ministro sui social, condividendo un post di Donald Trump che accusa Teheran di finanziare gli Houthi. L'Iran ha subito annunciato che reagirà con forza ad un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, non mancando di prendere di mira le basi americane nei paesi del Medio Oriente. Gli Houthi, da parte loro, hanno intimato alle compagnie aeree di sospendere i voli da e per Tel Aviv perché, avvertono, l'aeroporto israeliano sarà obiettivo di nuovi lanci di missili, sospensione già in atto e che proseguirà nei prossimi giorni. I tamburi di guerra tra Israele e Iran tornano a farsi sentire dopo gli scontri dello scorso anno, mentre si attende l'inizio dell'ulteriore espansione dell'offensiva a Gaza, approvata ieri sera dal gabinetto di sicurezza israeliano. Il richiamo di migliaia di riservisti è già cominciato. Nel frattempo Israele fa sapere che continuerà i negoziati indiretti con Hamas sugli ostaggi e che darà il via a un nuovo meccanismo per la distribuzione, bloccata da oltre 2 mesi, degli aiuti umanitari a Gaza con l'impiego di società private e non più delle Nazioni Unite.
Ieri sera la TV di Stato russa ha trasmesso un nuovo documentario sul presidente Vladimir Putin, un filmato dedicato ai suoi 25 anni al Cremlino. Era infatti il 7 maggio del 2000 quando Putin inaugurò il suo primo mandato ufficiale da presidente e da allora è rimasto saldamente al potere. Rosalba Castelletti, nostra collaboratrice da Mosca, cosa emerge da questo documentario?
A parte qualche incursione nel passato, si è parlato prevalentemente di Ucraina, come c'era da aspettarsi. Putin non si è discostato dalla sua narrativa, ha detto che la Russia è sostanzialmente sola nella sua resistenza all'intero Occidente, ma ha escluso il ricorso all'atomica, o almeno sperato che non ce ne sia bisogno, perché, ha detto, la Russia ha forze e risorse sufficienti per portare a una conclusione logica ciò che ha avviato nel 2022 e ottenere il risultato che chiede. Putin ha parlato di mezzi militari, non diplomatici. Non ha fatto alcun accenno ai negoziati avviati dal presidente statunitense Donald Trump, né alla proposta di tregua di 3 giorni respinta dall'ucraino Volodymyr Zelensky. Ha detto che una riconciliazione con Kiev sarà inevitabile, sì, ma che ci vuole tempo. Parole che non sembrano affatto alludere a schiarite all'orizzonte.
Ora una notizia arrivata da poco in redazione di carattere economico. In aprile il tasso di inflazione in Svizzera si è fissato allo 0,0%, quindi rimasto invariato rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. E anche su base mensile, quindi rispetto al mese di marzo, il livello non si è mosso. Ricordiamo che in marzo il tasso di inflazione si era fissato allo 0,3%. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Domenica è senza auto sul lago di Klöntal e niente sostegno finanziario per i bambini che frequentano le scuole private. Sono alcune delle decisioni prese ieri dalla Landsgemeinde del Canton Glarona. Il freddo e il vento non hanno scoraggiato gli elettori che hanno partecipato numerosi alla tradizionale assemblea politica all'aperto. Un evento che suscita grande interesse anche al di fuori del cantone. Sentiamo Paola Latorre.
È stata una Landsgemeinde abbastanza tranquilla. 12 le trattande discusse e al momento del voto l'Assemblea ha quasi sempre seguito le proposte del Governo e del Parlamento. Un'eccezione è stata la questione della partecipazione politica. Il Governo voleva abolire la gratuità dei mezzi pubblici per i partecipanti alla Landsgemeinde, ma il PS si è opposto, sostenuto dalla maggioranza dell'Assemblea. Altri temi legati a traffico e trasporti. In estate, a partire dal prossimo anno, la Klöntal, una valle che con il suo lago è una meta turistica molto amata e spesso sovraffollata, sarà chiusa al traffico per 3 domeniche. Braunwald, altra località turistica chiusa al traffico, potrà anche in futuro essere raggiungibile tramite una funicolare. Numerosi relatori sono poi saliti sul podio per affrontare una proposta legata alla scuola, che sarebbe stata un caso unico in Svizzera, un sostegno finanziario da parte del cantone ai bambini che frequentano scuole private, proposta nettamente bocciata. I glaronesi hanno inoltre approvato un testo che conferisce maggiori poteri alla polizia cantonale nei casi di violenza domestica. Pioggia e vento, diventato più forte sul finale, non hanno scoraggiato i partecipanti, che sono intervenuti numerosi. La Landsgemeinde, in quanto espressione pratica della democrazia diretta, continua a suscitare grande interesse anche al di fuori del cantone. Ieri, tra gli ospiti, il consigliere federale Albert Rösti e il governo del Canton Schaffusa. Al termine dell'assemblea, i partecipanti hanno pranzato gustando il menù tradizionale, salsiccia di vitello con purè e prugne secche.
Ed è tutto per il Radio Giornale delle 9, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.
Lo sport.
Buongiorno da Patrick Locatelli, apriamo con la Formula 1 e il dominio McLaren nel Gran Premio di Miami, nel quale Piastri si è imposto davanti a Norris. La scuderia papaya ha così vinto 5 delle 6 gare disputate e Piastri vanta 16 punti di margine su Norris nella generale. Il titolo di Superliga, parliamo di calcio, è sempre più nelle mani della Basilea, che ieri ha battuto 5-1 il Servetta, aumentando il suo vantaggio in testa alla classifica a più 9 proprio sui ginevrini secondi. Il Lugano invece è tornato al successo, andando a vincere 2-0 a Lucia con le marcature di Bottani e Kuzias. Bottani, che sentiamo.
È una vittoria di carattere che ci voleva, mancano 4 finali, c'è adesso la prima della classe sabato a Cornaredo e noi vogliamo assolutamente che non vincano il campionato a casa nostra e quindi si partirà da lì e noi abbiamo l'obiettivo di andare in Europa.
Lugano, che è salito al 4º posto a -3 dalla Servette in Challenge League grazie alla vittoria del Ville sullo Schaffuse, il Bellinzone è matematicamente salvo, ora manca solo la licenza per la prossima stagione. In Serie A, dopo il successo della Roma 1-0 sulla Fiorentina, Bologna e Juventus hanno pareggiato 1-1. Nell'hockey, ieri sera la Svizzera ha chiuso la sua preparazione in vista dei mondiali vincendo in Cechia 5-3, chiudendo l'Eurotour al 2º posto dietro alla Svezia. Gli ultimi tagli saranno comunicati oggi da Patrick Fischer. Per il tennis, infine, impresa solo sfiorata da parte di Stan Wawrinka, battuto in finale delle Challenger di Aix-en-Provence da Cioric, mentre il norvegese Ruud ha vinto il suo primo torneo Master 1000 trionfando a Madrid contro Draper.
Modem.
Ben ritrovati a Modem in questa puntata con i tempi supplementari, con noi sempre 4 ospiti e la terza C del liceo di Lugano 3. Io lo ricordo, sono Amanda Fendler. Nella prima parte abbiamo discusso di identità social, della relazione nella costruzione di un sé tra l'identità social e quella nella vita reale, del giudizio che viene dato da noi stessi ma anche dagli altri alla nostra immagine sui social e di cosa questo poi comporti nello sviluppo dei ragazzi, ma anche nelle strategie e regole dei giochi sui social. Ora arriviamo all'aspetto che è quello che ci è sembrato di capire ha maggiormente spinto i ragazzi della terza C a scegliere questo tema, lo ricordo, lo hanno scelto loro. Ad un certo punto, e per qualcuno, gli standard veicolati dai social media, che sovente sono, lo ammettiamo, lo riconosciamo, irrealistici, al di là dell'insoddisfazione possono avere delle conseguenze più gravi. Allora inizio subito tornando ad interpellare i ragazzi. Con noi in questo momento c'è Eloise, buongiorno.
Buongiorno.
Quindi, in base alla tua esperienza, ti è mai capitato di vivere tu direttamente o di comunque avere intorno a te qualcuno che a un certo punto non ce l'ha più fatta in questo confronto dell'immagine sui social con altre immagini, con altre persone, ma anche nel gestire proprio magari dei commenti negativi sui social? Insomma, questo senso di inadeguatezza per tua esperienza ha toccato in modo grave qualcuno?
Sì, allora io mi sono già sentita in questa maniera. Perché ormai su tutti i social abbiamo questi canoni impossibili da seguire e specialmente proprio su quanto riguarda il fisico, e quindi mi sono spesso ritrovata appunto in una situazione di compararmi ad altre ragazze o modelle molto più belle e quindi sentirmi proprio in uno stato mentale brutto, non bello. E sono sicura che anche molte altre ragazze si siano sentite in questa maniera.
Chiara Ferrero, in base, lo ricordo, ha partecipato al progetto di ricerca Satisface che analizza la percezione dell'immagine del proprio viso e la relazione tra questa e il mondo digitale, ma in base anche alla sua esperienza come psicologa e psicoterapeuta, c'è un problema di effetti negativi di questi standard irrealistici sul benessere generale, diciamo, l'autostima, la soddisfazione per la propria vita dei giovani, al punto da diventare anche problematico nella gestione della propria vita?
Sicuramente è un problema che ad oggi è molto presente, è molto sentito, e noi siamo andati a indagare l'effetto più sul viso, proprio perché sul corpo c'è già tantissima letteratura, tantissimo materiale, non è niente di nuovo, e penso che i social abbiano solo aumentato esponenzialmente la possibilità di questo confronto e di uscirne sempre perdenti, perché ci confrontiamo con il resto del mondo, è abbastanza difficile vincere. Dall'altro lato però, se due condizioni abbiamo trovato che possono cambiare nettamente l'impatto di questa cosa, se io ho un background forte, che noi intendiamo come famiglia, scuola, amici, pari, che sono in grado di supportarmi e che sono in grado di darmi una realtà, ma anche uno spazio virtuale sano, diciamo tra virgolette, nel senso di supporto, questo effetto qua può essere moltissimo mitigato, perché ho tutta una sfera di confronto che è lontano da me e una sfera di confronto che è più vicino da me, a me, e quindi io sento come più reale, più vera, e quindi andrà a vincere. Ovviamente se tutto questo background forte viene a mancare e io magari ho anche le mie difficoltà, ogni adolescente cresce a modo suo, sicuramente ha un impatto, un confronto che mi troverà sempre perdente. E quindi di nuovo l'utilizzo che io faccio delle piattaforme, banalmente chi scelgo di seguire, cosa io scelgo di pubblicare, cosa scelgo di guardare, perché non ho solo potere su come io mi presento, potere anche su chi seguo, cioè che materiale vado a cercare, avrà di conseguenza un impatto. Quindi la formazione dei ragazzi in ho potere di scelta su cosa metto io, potere di scelta su cosa trovo dall'altra parte, è parte fondamentale del risolvere o provarci almeno questo problema.
Valeria Vedovatti, in base alla sua esperienza, lei ha trovato nei commenti, magari a post che ha pubblicato, anche delle persone che hanno mostrato di sentirsi inadeguato o non abbastanza rispetto a lei, che è comunque una bella ragazza, che è spigliata, eccetera, eccetera. Ha sentito qualcuno che magari ha lanciato quasi un grido d'aiuto? Vorrei essere come te.
Mi è capitato, mi capita spesso in realtà di ricevere messaggi del genere, e infatti cerco sempre di far capire che insomma non ci sono solo le cose positive. Ho raccontato tanto anche di molte difficoltà che ho avuto in passato e tuttora, quando comunque qualcosa non va cerco sempre di esternare anche questa parte, perché penso che sia importante che le persone sappiano che sì, mi vedono spesso sorridente, ma sono la prima che in realtà si fa più paranoie di tutti quanti, forse. E quindi sì, mi capita di ricevere questi commenti, e so che c'è questa cosa del paragone, perché io in primis sono una ragazza come tutti, e anzi forse essendo in questo mondo, se vogliamo chiamarlo così, dei social network, più ancora che una qualsiasi altra ragazza, forse questa pressione la sento anche maggiormente, comunque la sento anche io da ragazza in primis. È molto importante tutelarsi, come appunto dicevamo prima, scegliere cosa guardare e avere questa consapevolezza di quello che è reale e di quello che non lo è, e che si può prendere ispirazione da chi si vede, eccetera, ma bisogna essere consapevoli che non per forza è così sempre, quindi cerco di farlo capire.
Sara Fumagalli, Valeria Vedovati ha detto come ragazza, no? Io mi sento magari diciamo in difficoltà nel confronto magari con altre ragazze, no? Quindi il fatto di essere una giovane donna. Lo ricordo, lei è psichiatra e psicoterapista, direttrice sanitaria della clinica psichiatra Santa Croce. Ci sono delle categorie di persone, ecco, per esempio le ragazze piuttosto che ragazzi, oppure dei teenager piuttosto che giovani adulti come Valeria Vedovati, che sono più suscettibili alle conseguenze negative dei social media e di questo confronto con l'irraggiungibile?
Allora sì, gli studi oltreoceano, ma anche la nostra esperienza in clinica di recovery, banalmente, ci parla appunto di una maggioranza femminile. Questo potrebbe essere ascrivibile da un lato a una tendenza a un maggior perfezionismo del carattere femminile, un'emotività più permeabile, quindi una maggior sensibilità nell'interfacciarsi agli altri, ma anche nel svelarsi all'altro, quindi una maggior sensibilità di fondo, e anche una modalità diversa, se vogliamo, di gestire la propria aggressività. Quindi il maschile spesso agisce anche con comportamenti, il femminile tendenzialmente, eventualmente anche virtualmente, può essere un po' aggressivo. La cosa però più interessante credo che sia la questione dell'età, ovvero realmente la differenza sull'impatto benefico o malefico che può avere l'incontro con l'identità sociale e quindi i social media, è che non arrivi troppo prematuramente. Quindi se a un dodicenne, un bambino di 10 anni, gli suggerisco un'identità virtuale che evidentemente non lascia da nulla che ha a che fare con le sue riflessioni, ma esclusivamente da un conformismo nei confronti di un algoritmo che gli propone dei suggerimenti, ecco, questo sicuramente snaturerà la crescita del bambino e impossibiliterà anche una maturazione che è essenziale. Quindi la riflessione che dobbiamo fare è: nel femminile più fragile per certi versi, ma siamo attenti all'età, c'è un'età per tutto, passi giusti e il tempo giusto.
Perché forse vale la pena sottolinearlo, Rosalba Morese, che ricordo è ricercatrice, docente alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, specializzata nell'analisi degli effetti sul cervello e dell'uso dei social, quanto succede nella vita social ha degli impatti fisici sul nostro cervello reali, nel senso, mi spiego, non è solo una questione emotiva di emozioni, di reazioni, ma il nostro cervello percepisce il virtuale come reale.
Esattamente, il nostro cervello ricostruisce per immagini. Cosa vuol dire? Che il digitale è una ricostruzione, quindi è reale, la realtà è una ricostruzione, quindi il nostro cervello già lavora per immagini. Di fatto siamo fatti così, nel senso, è importante sapere come siamo fatti, in modo tale da sapere quali sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, ma anche i meccanismi che si attivano in alcuni contesti. Quindi importante è anche sapere, dal lato delle neuroscienze, e oggi lo sappiamo con le ricerche che sono state pubblicate recentemente, che in ambito virtuale in realtà l'impatto può essere anche amplificato sulle emozioni negative, nel senso che il nostro cervello lo può percepire in maniera anche un po' più amplificata, proprio perché non abbiamo tutti quegli stimoli che, diciamo prima, quando siamo in un contesto reale comunque ci possono essere altre informazioni che possono modulare, invece quando siamo in un contesto virtuale di fatto il nostro cervello delega al cellulare alcune funzioni che di fatto fa, e quindi in realtà possiamo percepire e vivere delle esperienze negative in maniera anche più intensa.
Maniera più intensa e che il nostro cervello, e soprattutto immagino se parliamo del cervello dell'adolescente, percepisce come un dolore anche fisico.
Esattamente, questo l'ho studiato anche con delle colleghe, dei colleghi, abbiamo fatto una ricerca anche su questo, e noi sappiamo oggi, e questo era già noto, era già nota letteratura, che quando viviamo delle situazioni di esclusione sociale, il nostro cervello percepisce un'esperienza simile al dolore fisico, nel senso che ci sono delle aree simili che si attivano quando noi ci facciamo male fisicamente, quando ci tagliamo una mano, quando proviamo un dolore di tipo, no, fisico. Idem, quando noi proviamo un'esperienza dolorosa dal punto di vista psicologico, quel dolore, io dico, ha una dignità di esistere, nel senso che di fatto a livello neurofisiologico si attivano delle aree simili al dolore fisico. Cosa vuol dire? Che quello che noi proviamo non è qualcosa di astratto, ma in realtà è qualcosa che esiste, che va ascoltato, e l'impatto che ci può essere se pensiamo alle situazioni di esclusione sociale sui social, bullismo, cyberbullismo e altre situazioni similari, può essere molto doloroso, proprio perché non abbiamo poi tutte le informazioni di supporto che ci può essere intorno. Quindi viviamo da soli un momento che può essere anche di solitudine, una situazione così tanto dolorosa, e il nostro cervello in quel momento sta provando dolore. Si chiama proprio social pain, dolore sociale, proprio un termine scientifico.
Valeria Vedovatti, sentendo quanto abbiamo appena ascoltato dalle parole di Rosalba Morese, se lei ripensa, io immagino che lei abbia ricevuto anche dei commenti offensivi, pesanti sul suo aspetto, sul suo essere, sulla sua vita, sentendo anche che effettivamente la reazione, questo malessere che si sente, ha anche delle ragioni non solo emotive, che non voglio sminuire in alcun modo, ma anche fisiche, come si sente?
Fortunatamente non ho avuto esperienze particolarmente brutte per quanto riguarda i commenti negativi, sicuramente ne ho ricevuti, e il modo in cui li ho assorbiti cambia, li ha cambiato molto anche in base alla mia età. Quando ero più piccolina, sicuramente su 1000 commenti positivi quello negativo lo notavo sempre, e ci stavo male perché avevo meno solidità io come persona, meno certezza del mio valore, della persona che ero, eccetera, e quindi sicuramente ci stavo più male. Ora ho le competenze per scindere quando un commento ha senso, che magari è pure costruttivo, ci rifletto sopra, o quando è fatto totalmente a caso, perché nella maggior parte dei casi, in molti casi, sui social si parla nascondendosi dietro a un nome che forse non è neanche il proprio, e quindi si dicono cose veramente assurde che tante volte neanche si pensa, oppure che si pensa ma si dice senza rifletterci, insomma.
È molto facile non avendo di fronte la persona e non dovendola
guardare. Esatto, quindi ho capito un po' come prenderle questi commenti anche.
Ecco, su quello che possono essere, diciamo, le reazioni a questi commenti, a questi, diciamo, questi negativi, fino ad arrivare appunto al cyberbullismo o all'esclusione, come citava Rosalba Morese, magari da un gruppo, da una chat di gruppo, eccetera eccetera, ci ha raggiunto al tavolo Kofi, un'altra delle allieve della terza C del liceo di Lugano 3. In base alla tua esperienza, in base magari anche quella che hai potuto, con cui hai potuto confrontarti parlando con i tuoi coetanei, si arriva al punto in cui questo disagio di cui parlava anche la tua compagna Eloise arriva a spingere un ragazzo a voler modificare il proprio aspetto piuttosto che a avere dei comportamenti negativi, non so, penso all'autolesionismo oppure disturbi alimentari, cioè voi avete sperimentato, tu hai sperimentato anche nel tuo entourage una situazione in cui appunto questo disagio arriva proprio ad avere poi delle conseguenze pesanti?
Allora, personalmente non ho ancora sperimentato niente del genere, però ho notato molto spesso che i maschi soprattutto tendono a cambiare il loro aspetto fisico e a fare eccessiva palestra, soprattutto per rendersi allineati con quello che è la moda di sembrare belli, quindi il preconcetto che un maschio palestrato piaccia di più alle ragazze. Il vero problema è che questo ci sta se è un po' più in età adulta, però ci sono anche molti giovani, ad esempio delle medie, che tendono a seguire questa moda e quindi a rovinarsi il corpo ancora prima di essere completamente sviluppato, ed è qualcosa che influisce anche in una certa maniera nel settore femminile, ad esempio quello che è l'estetica del viso, come ritoccarsi il naso, magari le sopracciglia, gli occhi, la forma della bocca. È triste, però conosco persone che onestamente hanno sia ritoccato chirurgicamente le loro parti estetiche, ma anche sono andati a indursi ad anoressia solo per poter apparire cosiddettamente belle agli occhi degli altri, perché magari seguivano qualcuno che era già magro di suo involontariamente, perché la sua natura è così, e loro non capivano che la loro unicità di non essere magri in realtà era bella. Loro
era un valore.
Era un valore.
Sara Fumagalli, in base anche alla sua esperienza, voi avete in cura sicuramente dei ragazzi, delle persone che hanno delle problematiche, che necessitano dell'aiuto di esperti. Avete visto un aumento di comportamenti come quelli di cui ha parlato Coffi? Penso a casi, per esempio, appunto di anoressia, ma anche di eccessiva frequentazione della palestra in età giovanile, oppure tentativi di agire sul proprio aspetto fisico che non sono adatti all'età che i ragazzi hanno, oppure addirittura il fatto di voler essere un maschio se sia una femmina o il contrario, cioè nel senso delle situazioni in cui questo disagio, questo non sentirsi adeguato è arrivato a un punto patologico.
Allora sì, il dato di fatto è che l'aumento c'è stato, tanto che comunque in Ticino si è lanciato un po' un allarme rispetto a questo, soprattutto il tema dell'autolesionismo, in parte anche della disforia di genere e così via. Quello che però ci tengo a dire, lo diceva anche prima Chiara, è che dobbiamo interrogarci se questo malessere è figlio dei social media o è figlio di un background, come l'ha chiamato Chiara, oppure di una cultura sociale, genitoriale, che in qualche modo non ha più la capacità di essere così formativa, strutturante, e quindi di preparare i ragazzi ad affrontare il mondo degli adulti. Quindi l'aumento c'è stato, però ci dobbiamo interrogare anche su come eventualmente intervenire per cambiare questo aumento, quindi non tanto focalizzarci solo sui social media quanto preparare meglio e accompagnare meglio le persone ad avvicinarsi ai social media. Un esempio: io credo che sarebbe interessante che riflettessimo tutti su che tipo di realtà proponiamo ai nostri ragazzi e quanto essa è effettivamente desiderabile, cioè se il rifugio nel social media è l'unica risposta o è la più desiderabile, forse la nostra realtà sta incominciando a perdere un po' i colpi e quindi dobbiamo interrogarci su cosa stiamo facendo come adulti.
Questo è sicuramente quello che noi possiamo fare come adulti. Siamo a pochi minuti dalla chiusura, vorrei ancora dare la parola a Valeria Vedovatti, perché in fondo noi abbiamo qua ospiti dei ragazzi. Lei lo ha detto, l'ha ripetuto più volte, ha fatto un percorso che è partito dai 14 anni, oggi ne ha 22, quindi ha vissuto un po' anche, ha preso coscienza di quello che ha vissuto sui social, ce l'ha raccontato. Dovesse dare dei consigli, delle dritte, perché diciamo sull'ambiente che circonda i ragazzi possiamo agire noi adulti, però degli strumenti per loro, per difendersi da quelli che possono essere le insidie dei social, cosa si sente di dire loro?
Mi sento di consigliare di avere sempre la consapevolezza di quanto siano staccati la vita vera e i social, perché io stessa mi sono trovata ad un certo punto ad averli quasi fusi, quando insomma è importante prendere coscienza della realtà. I social sono secondo me uno strumento non da demonizzare, perché hanno anche tante cose positive, ma bisogna avere sia un'età secondo me adatta dal capire cosa si può trarre di positivo e cosa invece può essere nocivo, perché il bombardamento anche di mille informazioni diverse può sicuramente mandare in pappa il cervello di una persona che deve ancora capire a cosa è interessato. E volevo ricollegarmi anche un secondo al tema
dei disturbi alimentari, della propria immagine, io ne ho sofferto prima di aprire qualsiasi tipo di social, e quindi spesso non è la sofferenza non è legata solo al fisico, solo al voglio essere come lei, ma è tanto questa pressione di dover fare, di non sapere neanche cosa fare, perché ci sono magari troppi input, e quindi non è neanche sempre legata all'immagine la questione, ma è proprio questa pressione, queste mille informazioni che ci arrivano ogni giorno, bisogna essere in grado, ecco, di filtrarle, però quando si è molto piccoli è molto difficile, e secondo me è anche questo il punto, non solo lo standard, ma il quanto, la quantità di cose diverse che vediamo.
Che poi torniamo a quanto diceva la dottoressa Fumagalli sul fatto che l'ambiente e la responsabilità, io immagino, lei aveva 14 anni, immagino che sicuramente gli adulti intorno a lei fossero magari involontariamente parte del problema di tutto quello che è le richieste, le pressioni. Rivolgendoci sempre ancora ai ragazzi, la stessa domanda che ho fatto a Valeria Vedova, ma da un punto di vista magari della psicoterapeuta, cosa si sente Chiara Ferrero di consigliare ai ragazzi quando sentono che è troppo?
Sicuramente di staccare. La cosa bella di questo mondo è che posso decidere di uscirne. Alla fine tante volte posso anche staccare dal mondo reale, però mi ritrovo da solo necessariamente, invece posso staccare dal mondo virtuale e non trovarmi da solo, e quindi cercare di nuovo quel background forte, i miei pari, qualcuno che sia con me in quelle situazioni e che mi possa dare una prospettiva anche solo diversa, non necessariamente sarà la soluzione, però è la prima cosa più veloce che posso fare.
Quindi un invito magari ai ragazzi, o una sfida a staccarsi per una o due settimane dai social, chissà che non la vogliano cogliere. Noi purtroppo, lo dico sempre, siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio molto le nostre ospiti per essere stati con noi, ringrazio moltissimo i ragazzi e le ragazze della terza C del liceo di Lugano 3 per aver partecipato a questa puntata. Modem torna domani.